ガスティタガネットワーク。
Amato dai suoi studenti, rendeva semplici cose complesse. Cinque giorni prima di morire di polmonite, neanche ancora 50 anni, disse loro: signori, la macchina è guasta, non posso proseguire.
Morì da accademico dei Lincei e delle Scienze e da senatore del Regno d'Italia.
Il giorno in cui quel docente, accademico, senatore, soprattutto scienziato, si congeda dalla vita terrena era il 7 febbraio 1897. La sua storia, come hai sentito, era cominciata circa mezzo secolo prima, il 30 ottobre 1847, in un posto che, tecnicamente, non esiste più. Poi, nella sostanza esiste ancora, ma in modo diverso. Sì, perché da un secolo esatto, il piccolo paese della provincia di Vercelli, in cui è nato il protagonista di questo episodio, ha cambiato nome. Si chiamava Livorno Piemonte. Ora, invece... Benvenuto a La Scienza, che storia, un podcast dell'Accademia delle Scienze di Torino. Ti portiamo alla scoperta di figure che hanno scritto pagine fondamentali della scienza e della cultura piemontese, italiana ed europea. Il protagonista di questo episodio è Galileo Ferraris. Insomma, ora il paese che prima era Livorno Piemonte si chiama Livorno Ferraris, in onore dello scienziato, figlio di Antonio, farmacista, e di Antonia Messia. I due sono genitori di 7 tra fratelli e sorelle. Uno dei fratelli, Adamo, è un medico che spesso presta la sua opera gratuitamente per i meno abbienti. È mosso da intenti quasi rivoluzionari e diventerà il medico di Giuseppe Garibaldi, che seguirà in tutte le sue campagne, denotando lo spirito familiare fortemente liberale. Morirà da leone, accanto a Garibaldi, nella guerra franco-prussiana nel 1871. Quando Antonia muore, Galileo ha 8 anni e si trasferisce a Torino da uno zio, anch'egli medico. Qui può studiare con tutta la serenità necessaria per dare il meglio di sé. E non è un caso quindi che diventi ingegnere civile laureandosi a soli 22 anni. Continua poi a studiare fisica, che dal 1877 insegna alla Scuola di Applicazioni di Torino e, sempre in città, al Regio Museo Industriale Italiano. Unite insieme anni dopo, diventeranno la prima scuola di ingegneria in Italia, il Politecnico di Torino. Va detto poi che Ferraris è nominato docente senza dover sostenere un concorso, ma per meritata fama di singolare perizia. La passione per la fisica, insegnata e studiata, si traduce in un interesse profondissimo per la disciplina che segna le scienze di quegli anni.
L'elettrotecnica attraversava in quegli anni la sua stagione creativa più esaltante. Nei tre quarti di secolo trascorsi dal 20 marzo 1800, in cui Alessandro Volta aveva annunciato alla Royal Society la scoperta dell'effetto elettromotore nei contatti bimetallici, la comunità internazionale degli uomini di scienza, da Ampère a Faraday, da Ohm a Maxwell, aveva approfondito ogni aspetto dei fenomeni elettrici ed elaborato le teorie basilari. Ma si trattava pure sempre di un'indagine su aspetti peregrini della natura, di raffinate esperienze di laboratorio. Tuttavia, le applicazioni pratiche restavano poco incisive.
Così lo storico Luigi Firpo tratteggia quell'epoca, è il caso di dirlo, davvero elettrica. Quanto alla pratica, per l'incisività bisogna attendere davvero poco. Tra il 1879 e il 1880, infatti, Thomas Alva Edison negli Stati Uniti e Joseph Swan in Inghilterra installano le prime lampade a incandescenza con filamento di carbone. Nel 1881, nei dintorni di Berlino, entra in funzione la prima tranvia pubblica, alimentata elettricamente lungo un percorso di poco più di 2 chilometri. E sempre nello stesso anno, all'Esposizione Internazionale dell'Elettricità di Parigi, ancora Edison presenta una dinamo con potenza assorbita di oltre 100 cavalli. Tutto ciò genera entusiasmo, produce dibattiti, mette in moto le migliori menti per risolvere problemi, come quello del trasporto di energia elettrica a grande distanza o quello dell'unificazione delle misure. E infatti, nel 1875, 17 paesi, tra cui l'Italia, siglano a Parigi la Convenzione del Metro, gettando le basi dell'attuale sistema internazionale delle unità di misura. Ed è sempre in quegli anni che a Torino Galileo Ferraris propone di realizzare laboratori per conservare e riprodurre i campioni delle misure elettriche. Ma questa non è la sua unica proposta. La proposta più importante Ferraris la fa a se stesso: risolvere il problema principale che riguarda la corrente continua, cioè la trasmissione sulla lunga distanza. Il suo utilizzo nei primi sistemi di distribuzione comporta perdite di energia lungo i cavi, e ciò rende difficile l'alimentazione delle zone lontane dalle centrali elettriche. Per evitare quella dispersione si sarebbero dovute costruire numerose centrali per posizionarle vicine ai centri a cui portare l'energia, e i costi sarebbero stati insostenibili. Ferraris si propone di risolvere il problema studiando la corrente alternata, che permette di trasportare energia su distanze molto più lunghe e con minori perdite, grazie alla possibilità di elevarne e abbassarne facilmente la tensione tramite trasformatori. Affascinato dalle proprietà dei campi magnetici, punta a dimostrare che la corrente alternata può essere usata in modo innovativo per produrre energia meccanica, superando così le limitazioni della corrente continua. Negli anni tra il 1881 e il 1885 studia tutte le possibili applicazioni industriali della corrente elettrica, concentrandosi in particolare su un oggetto, il generatore secondario, presentato all'Esposizione Generale Italiana del 1884. Un trasformatore, diciamo così. Un apparecchio che, come racconta sempre Firpo,
si presentava come una soluzione sperimentale efficace dei problemi di distribuzione dell'energia a grande distanza e su vaste aree attraverso agevoli e poco dispersivi cambi di voltaggio. Ad esempio, nel corso della mostra, venne impiegato per accendere alcune lampade sul piazzale della stazione di Lanzo, a una trentina di chilometri da Torino, dove era in funzione il generatore primario.
Ferraris studia i fenomeni che hanno luogo nel trasformatore e nel 1885 presenta a riguardo una memoria all'Accademia delle Scienze, di cui è socio nazionale residente da 5 anni. La memoria è il primo passo verso l'intuizione che lo consegna alla storia e che comincia a sperimentare proprio nell'85 nel suo laboratorio torinese. Qui prepara un semplice dispositivo con 2 bobine avvolte intorno a un nucleo di ferro e disposte a 90 gradi l'una rispetto all'altra. Collega queste bobine a 2 correnti alternate, sfasate di circa 90 gradi, in una configurazione tale per cui, quando le bobine vengono alimentate con corrente alternata sfasata, si genera un campo magnetico che sembra muoversi in maniera circolare, ruotando. In pratica, le bobine sono come 2 mani poste ad angolo retto che lanciano, diciamo così, il campo magnetico in direzioni diverse e alternate. Questa differenza di fase nella corrente in ciascuna bobina causa uno spostamento nel campo magnetico, creando un effetto di rotazione virtuale nel campo stesso. Il campo rotante generato dalla combinazione delle 2 correnti alternate è di fatto una nuova scoperta, il campo magnetico rotante. A questo punto Ferraris ha un'intuizione. Ponendo un dispositivo magnetico all'interno di questo campo rotante, per esempio una semplice barra di metallo, la si sarebbe vista muoversi proprio per effetto del campo e senza la necessità di essere spinta da qualche meccanismo. La portata colossale dell'intuizione sta proprio nel concetto di rotazione senza attrito. La barra di metallo, infatti, attraversata dal campo magnetico rotante, inizia a muoversi per effetto del principio che oggi conosciamo come induzione elettromagnetica. Insomma, l'esperimento di Galileo Ferraris dimostra che è possibile trasformare l'energia elettrica in energia meccanica sfruttando un campo magnetico rotante generato da corrente alternata. E il principio dell'induzione elettromagnetica è ancora oggi il fondamento dei motori asincroni, utilizzati in innumerevoli applicazioni industriali. Per esempio, macchinari per la lavorazione dei metalli, legno, plastica e tessuti, linee di produzione e nastri trasportatori, scale mobili, ascensori, gru e sistemi di trasporto interno nelle fabbriche e nei magazzini, grandi ventilatori, compressori e pompe che operano in ambienti estremi, come nelle miniere e negli impianti di estrazione di materiali, parchi eolici, pompe e compressori per la produzione e la distribuzione di petrolio e gas, o usati nei sistemi di trattamento delle acque reflue, stazioni di pompaggio e acquedotti. Ventilatori e compressori di grandi impianti di climatizzazione per edifici commerciali e industriali. Locomotori e motrici dei treni. I risultati degli studi e dell'esperimento vengono raccolti in un'altra memoria, presentata all'Accademia delle Scienze di Torino nel 1888. La memoria viene pubblicata il 22 aprile, ma l'8 dicembre di quello stesso anno... A questo punto dobbiamo spostarci negli Stati Uniti, perché lì, l'8 dicembre del 1888, viene registrato il brevetto del motore a induzione. Il titolare è Nikola Tesla, ingegnere elettrico croato, anche se non si è mai laureato, emigrato anni prima e assiduo collaboratore di Edison. Ora, com'è possibile che lo stesso dispositivo, a distanza di pochi mesi, venga presentato a Torino da una persona e brevettato negli States da un'altra? Possiamo trovare una risposta nelle congetture. Nel corso della sua vita Ferraris ha rapporti con alcuni ingegneri della Westinghouse, azienda americana, e ad essi suggerisce di studiare il sistema della corrente alternata. Guarda caso, Tesla può sperimentare e brevettare il suo motore proprio grazie al sostegno della stessa Westinghouse. Ma è vero anche che a guidare lo scienziato croato verso la sua invenzione è stata una sorta di battaglia intellettuale che lo stesso Tesla conduce contro Edison, strenuo difensore della corrente continua. Ferraris e Tesla, insomma, sono arrivati in modo indipendente alla stessa conclusione. A favorire quest'ultimo sul piano economico, dovuto allo sfruttamento del brevetto, è stata anche la decisione di Ferraris di non proteggere intellettualmente la sua invenzione. A lui non interessano i soldi. E infatti tra i due non c'è alcuna guerra legale. Quel che conta per lo scienziato italiano è essere riconosciuto padre scientifico del motore a induzione. Dopotutto di sé dice:
«Io sono un professore, non un industriale».
E aggiunge:
«Gli altri facciano il denaro, a me basta il nome».
Il riconoscimento non mancherà. All'Esposizione Internazionale di Elettrotecnica di Francoforte nel 1891, il merito della scoperta gli viene pienamente attribuito. Il motore a induzione non è solo un'invenzione, ma esprime una visione che vede nell'energia un motore, è il caso di dirlo anche qui, di crescita della società. E la fame di energia alla fine del secolo scorso a Torino, come in tutto il mondo che si avvia all'industrializzazione, è grande. Proprio sul trasporto dell'energia elettrica Galileo Ferraris dà il suo maggior contributo scientifico. Lo sviluppo di una completa ed armonica teoria del trasformatore e la scoperta del campo magnetico rotante, cioè del motore elettrico a induzione, permettono la distribuzione capillare e a basso costo dell'energia elettrica e la sua trasformazione in modo semplice in energia meccanica, cioè nella forza necessaria alle fabbriche e agli opifici di allora per produrre e per dare lavoro alle persone e aiutare le donne. Sì, le donne e le madri. In un momento in cui la donna lavoratrice assume un ruolo sociale sempre più rilevante, Ferraris si immagina che le donne non siano più costrette a lasciare la casa per andare in fabbrica, ma che grazie al trasporto efficiente dell'energia elettrica possano usare i telai nelle proprie case, senza nulla togliere al benessere dei figli e della famiglia, in un cammino di progresso che non è solo scientifico, ma anche sociale. E non va dimenticato, infine, che Ferraris è il primo a formulare in modo matematico e rigoroso le leggi che governano il funzionamento del trasformatore elettrico in corrente alternata nella trasmissione a distanza dell'energia elettrica. Le stesse formule sono ancora oggi utilizzate per definire il comportamento del trasformatore nei corsi di elettrotecnica, negli istituti tecnici e in quelli di ingegneria. Un grande professore, quindi, ufficialmente riconosciuto come il pioniere dell'utilizzo della corrente alternata, fondatore scientifico del motore a induzione soprattutto per il suo approccio teorico e sperimentale. L'uomo, alla fine, che ha fornito la base su cui Tesla ha sviluppato l'applicazione commerciale di un dispositivo che tuttora è parte integrante della nostra vita quotidiana. La scienza, che storia, è un podcast dell'Accademia delle Scienze di Torino prodotto da Podcast Italia Network. I testi sono di Igor Principe, che è anche la voce narrante. Gli interventi sono, in ordine di apparizione, di Jacopo Principe e Flaminio Spinetti. Editing e sound design Massimo Giglio. Musiche su licenza Envato ed Epidemic Sound. Gli inserti audio sono tratti dal reel Il Sommo Elettricista, disponibile sul canale YouTube di Guido Saracco.